Vogliamo rivolgerci alla seconda epistola di Paolo ai Tessalonicesi. Il capitolo 2, il versetto 13. Seconda Tessalonicesi 2, versetto 13. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi, sia con la parola, sia con la nostra lettera. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede, ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. A vostro riguardo abbiamo questa fiducia nel Signore, che fate e farete le cose che vi ordiniamo. Il Signore diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo. Amen. Il primo versetto che abbiamo letto, oltre a rispecchiare una cosa che non posso dire abbastanza io, ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore. Vorrei meditare la seconda frase, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Per una chiesa è un momento grande poter annunciare l'apertura di un culto nuovo. Da anni abbiamo delle riunioni nella città di Cividale. Posso quasi dire che io sono al corrente di opere di evangelizzazione che hanno avuto luogo ancora prima che io nascessi. E lo dico perché è giusto che ci ricordiamo che ci inseriamo tutti in un'opera molto più grande di noi, molto più grande di quello che potrebbe essere definita l'opera nostra. Io ho fatto. Il Signore da decenni, mi piacerebbe poter dire da secoli, certamente questo è vero. Non lo posso dire per conoscenze personali, ma da secoli il Signore è all'opera tramite la sua parola per santificarsi un popolo che ama la verità. Questa frase parla della salvezza e vogliamo ricordarci che il nostro compito non è di fondare chiese. Il nostro compito è di chiamare molta gente alla salvezza e poi man mano che le persone conoscono il Signore, lo accettano, lo confessano il loro Signore e Salvatore. Quella persona diventa due, che diventano quattro, che diventano dieci, che diventano venti, e ci troviamo in quello che chiamiamo Chiesa. Ma l'opera principale, come vediamo soprattutto nella vita di Gesù, che deve avere un posto rilevante nella formazione delle nostre idee, Gesù ama l'individuo. Gesù non vuole che alcuno perisca. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque, credendo in Lui, non perisca, ma abbia vita eterna. Quando la parola usa la parola mondo, è perché il messaggio è inclusivo, non esclude nessuno. Se noi parliamo di 10 persone a Cividale, Dio parla di 15.000 persone che Lui vorrebbe nei nostri locali ogni domenica, ogni mercoledì, ogni giovedì, tutti i giorni, giovani, bambini, anziani. Gioisce, credo, Dio, perché si passa da una riunione in casa, riunione preziosa, riunione come abbiamo sentito anche in passato, riunione diretta da Lui, ispirata da Lui, che si tiene per grazia perché è Lui che ci ha permesso anche di perseverare nella fede, nonostante i nostri errori, siamo ancora qui ed è per grazia. Ma Dio, quando ci chiama cose maggiori, lo fa anche perché vuole che siamo un'espressione maggiore della sua volontà, che è di salvare. Salvare vuol dire strappare una persona all'inferno, strappare una persona dal giudizio. La salvezza significa che non si parteciperà a ciò che Gesù ha sperimentato sulla croce, morendo, abbandonato, separato dal Padre, poiché era senza peccato. Il suo sacrificio è stato accettato dal Padre, la sua offerta è stata ricevuta con gioia, il Padre stesso, poiché Gesù era senza peccato, lo ha fatto risuscitare dalla morte. Ognuno di noi farebbe lo stesso destino di Gesù, ma secondo l'ultima parte. Verremo abbandonati da Dio, verremo cacciati lontani da Dio, separati per sempre, e rimarremo nella tomba, senza speranza. Senza descrivere l'inferno è difficile, lo voglio fare in termini positivi. L'inferno è tutto quello che Dio non è. Tutto quello che Dio è non si trova in quello stato che è l'inferno. Dio è gioia, è pace, è speranza, è armonia. E quella gioia di vedere anche verso il futuro e l'entusiasmo per quello che sta per succedere. L'inferno è descritto come il luogo di sofferenza, lo stridore di denti. Se potete pensare a questo, e caratterizza quel luogo la mancanza di speranza, il rimpianto, l'essere coscienti anche di aver rifiutato la via di salvezza che Dio ci porge tuttora. Questo è l'inferno. Basterebbe dire l'assenza di amore, basterebbe dire l'assenza di pace, certamente l'assenza di gioia. Noi abbiamo il compito a Cividale di gioire per questo passo ma abbiamo il dovere anche di riconsacrarci a Dio perché altri ancora possono conoscere la salvezza. Molti lì a Cividale, come in altre località. La salvezza mediante la santificazione nello Spirito. Il popolo di Dio deve conoscere la salvezza che sta nella santificazione nello Spirito. La santificazione nostra, biblicamente, ha sempre due aspetti. È lo Spirito che ci santifica. Quello che abbiamo di santo non è altro che il frutto della presenza di una persona che è santa, cioè lo Spirito, la terza persona della Trinità, anzi la prima, anzi la seconda, di pari dignità con il Padre e il Figlio. La sua presenza in noi. Per questo dobbiamo coltivare il nostro rapporto con Dio, perché niente soffochi l'opera dello Spirito e soprattutto la persona dello Spirito, l'espressione della sua persona. Ma anche noi dobbiamo santificarci, ed anche questo mi rivolgo alla Chiesa tutta, anche qui dobbiamo santificarci. Pensando alle nostre priorità. Nel mondo ci sono tante persone ricche. Sono appena arrivato in Italia ho sentito la cifra di chi prende più di 10.000 euro al mese di pensione, con altri redditi ancora da mettere vicino. Sono felici per loro, l'avessimo tutti. Però la ricchezza che Dio cerca non è una ricchezza finanziaria. Ho saputo di uno che è andato in cielo, un uomo ricco, ha messo insieme tutto il suo oro che ne aveva, è andato davanti alle porte del cielo con quest'oro. C'erano due angeli lì. Oh, guarda, arriva qualcun altro che un altro pezzo per il marciapiedi qua di Gerusalemme, della nuova Gerusalemme. L'oro. Le strade, marciapiedi, lampioni, ma i lampioni non ci sono. Tutto è di oro in cielo. Cosa dobbiamo portare 2 euro delle opere? Vogliamo, fratelli, anche per mezzo di un'opera, come Cividale, come San Vito, che oggi pomeriggio c'è anche la riunione lì, come a Tarcento, come le altre sedi dei nostri incontri, dove sono 2 o 3 riuniti nel nome di Gesù. Quei posti devono imparare la vera ricchezza. Una ricchezza, è già stato menzionato in più interventi, l'ubbidienza. Una domanda che potrebbe venirci posta quando andiamo davanti a Dio è questo: hai ubbidito? Hai fatto quello che ti ho detto di fare? Hai fatto quello che era la mia volontà, quello che desideravo io? O hai fatto quello che volevi te? Hai vissuto in modo conforme alla mia parola? Hai onorato i fratelli, i responsabili della comunità? Hai amato i non credenti in modo che potessero entrare nella salvezza, conoscermi? O ti sei convertito te ai loro modi piuttosto che loro alla tua via? Fratelli, abbiamo anche a prendere un locale, che è un impegno pubblico, di vivere secondo la parola. Perché più ci presentiamo davanti ad una città, più aumenta la responsabilità. Un'altra storiella, scusate, Joyce, mia figlia, è andata a fare la spesa a tre bambini piccoli, di 6, 4 e 2 anni, tre bambini, bambine d'oro. È andata a fare la spesa a qualcosa come Coin, Upim. Fa la spesa, tutto regolare. Esce, le bambine erano un po' stanche, boh, andiamo a bere qualcosa, si siedono in un bar nel centro commerciale, da tutta un'altra parte, e la seconda, brava, fa: mamma, guarda cosa ho preso per noi, 20 paia di calze sotto il passeggino. Ma cosa hai fatto? Ed erano belle ed erano la misura giusta per tutti e tre, proprio lavorato in modo coscienzioso. E Joyce fa: cosa faccio adesso, oltre al fatto che devo rifare tutta quella strada? Qualcuno avrebbe detto: signore, grazie. Oh, proprio perché lavoro in quella zona come servitrice del Signore, si è sentito in obbligo, la coscienza l'ha obbligato a tornare, non posso scusarti, è successo così e così e così. Anche perché ha una certa responsabilità, essendo un po' conosciuta in quella zona. Quello che ho detto in qualche studio, meditando su Tito ultimamente, qualche volta pago le tasse, pago le multe, perché oh, che brutto sarebbe trovare su Messaggero Veneto pastore evangelico, due punti, grande evasore fiscale. Grande evasore non ci sarò perché non ho tante tasse da pagare, ma oh, lo scandalo aumenta se rivestiamo un certo ruolo. Così dico a, oh, volevo dire Gina, Antonella, Sadia, tutti, ma non vi chiamo per nomi, perché mi dimenticherei forse di qualcuno, ma vogliamo anche vedere questo passo come un'esortazione ad una consacrazione maggiore. Vi ho detto altre volte di un problema che, grazie a Dio, si è risolto felicemente alla fine, ma un mio parente carissimo che rifiutava di ascoltare la parola dal Vangelo dopo aver visto un, dico, pastore della chiesa anglicana cadere ubriaco dalla bicicletta. Ma devo credere nel suo Dio, nel Dio che lui annuncia. Abbiamo modi per superare queste cose, ma guai a chi crea questi scandali, perché molti vengono offesi. E superare scogli del genere, che anche in questa visita in Inghilterra ho dovuto superare cose di, veramente cose che sono successe ancora prima della mia nascita, che hanno lasciato una cicatrice nella vita di certe persone. Noi abbiamo una responsabilità molto maggiore se ci presentiamo pubblicamente come figli di Dio, come esempi della salvezza, l'esempio di ciò che le persone potranno diventare se accettano il messaggio che noi annunciamo. Mi dispiace dire che qualcuno, se seguisse certi esempi, ci rimetterebbe. Abbiamo una responsabilità, e la maturità viene tramite l'assunzione di responsabilità. Sono stato tenuto aggiornato per la situazione di quella ragazza che è venuta per più tempo da noi, che è scomparsa da, sono 3 settimane, 4 settimane sono adesso. Col dispiacere, ed è vero, non possiamo risolvere tutti i problemi di tutto il mondo, che non ha trovato anche in mezzo a noi una soluzione ai suoi problemi, anche di natura, è in cura questa ragazza, era in cura, non si sa niente di lei. La nostra chiesa deve essere un ospedale per gli ammalati. Una delle prime cose che ho imparato arrivando qui, a Zagabria, che la Chiesa non è un museo per i santi dove ci mettiamo in bella mostra e la gente viene per ammirarci. La Chiesa è un ospedale per i feriti, è un ospedale per chi rischia di morire, è un pronto soccorso per chi ha bisogno, un luogo di salvezza. Ed è anche qui che dobbiamo fare le nostre scelte. Il fratello David Prosser una volta diceva che una volta ha subito c'era una grande tentazione, poi il Signore gli ha detto, anche lui stesso si è reso conto che non posso mollare perché troppe persone dipendono da me. Il destino eterno di troppa gente dipende dalla parola che sono chiamato a portare. Così la Chiesa nostra deve assumere queste responsabilità, scegliendo di dare la priorità alle cose principali. Saremo delusi, verremo attaccati, verremo disprezzati, presi in giro, ci verrà dato un soprannome particolare, ed è per questo che anche oggi dobbiamo, come è già stato fatto, gloria a Dio, esaminare perché facciamo questo passo e perché vogliamo che ci sia a Tarcento presto la stessa cosa, a San Vito, e ditemi il nome di un paese, dico anche lì il Signore vuole che ci sia un paese, una chiesa. Dobbiamo esaminare le nostre motivazioni. Il battesimo che abbiamo conosciuto parla della nostra sottomissione totale a Dio, la nostra identificazione con Gesù, che non ha avuto vergogna di identificarsi con noi, con il battesimo, per mano di Giovanni Battista. Non è giusto, hanno protestato. Gesù ha voluto identificarsi con noi. Noi dobbiamo essere motivati dal desiderio di essere un'espressione della persona di Dio, che come Giobbe noi conosceremo dei momenti che non ci piacciono, che non vorremmo sperimentare, che non capiscono, che sono addirittura sbagliati, che Dio stai sbagliando, non dovresti fare così. Questi pensieri verranno, ma proprio in questo momento, oh Signore, ma io non faccio altro che bene, e mi rispondono con il male. Noi dobbiamo essere motivati dal desiderio di fare ciò che Dio vuole, motivati dal desiderio di vedere la crescita della parola. Il capitolo 3, versetto 1 dice: per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata, come lo è tra di voi. Una piccola testimonianza: un fratello poliziotto in Inghilterra è stato chiamato, c'era una sommossa, non so cosa, è stato pestato per bene da questi violenti in piazza. No, come conseguenza soffriva dell'epilessia per il pestaggio che ha subito, un credente forte. Dopo un periodo di convalescenza, dopo un intervento del Signore, una liberazione per questo uomo, pregando, gli è stato indicato un corso come anestetista, assistente per l'anestesia negli ospedali, così ha fatto finché non è andato in pensione. Gloria a Dio. Andy si chiama questo fratello, ho preparato anche una foto di lui, ma se avremo occasione lo vedremo, ma non è importante la sua persona. Adesso fra poco parte per il Congo, perché c'è una nave ospedale e per 3 mesi farà da assistente ad un chirurgo che hanno già tutto un programma, 3 mesi di interventi chirurgici da fare, nel nome del Signore. Questa è l'opera del Signore. Consoli il vostro cuore, vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Fratelli, il nostro compito è di ubbidire, che Dio ci ha dato dei talenti, ci ha dato dei mezzi, ci ha dato dei doni, ci ha arricchiti, anche di qualità cristiane che sono di Dio. Queste cose devono essere condivise con gli altri. Lui partirà, e poi ci sentiremo al suo rientro dal Congo. Una settimana lavorativa di 48 ore. Chi è che voleva fare sciopero per fare 38, anzi 32 ore? Oh, fate 48 ore alla gloria del Signore. Vogliamo, fratelli, pensando alla natura della Chiesa, presentare noi stessi in attesa anche del ritorno di Gesù. Mi ricordo sempre di un grande politico, ha detto: ci sarà una generazione di pace. Ho il foglio di carta qua, firmato da tutti i grandi. L'indomani è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Fratelli, viviamo in una situazione troppo precaria per pensare a ciò che piace a noi, a ciò che vogliamo noi. Dobbiamo imparare a vivere secondo ciò che Dio vuole da noi, ciò che ha preparato. Se noi siamo fedeli, sarà Dio a compiere nei suoi tempi cose grandi come l'apertura di un locale, ma cose ancora maggiori. Fratelli, vogliamo consacrarci alla proclamazione della parola della salvezza, vogliamo dedicarci. All'opera che ci chiama a fare. Ebbene che ci esaminiamo per vedere se siamo veramente l'espressione che Dio vuole che siamo della sua persona. A gloria sua. Amen.